per vedere l'unico prete italiano che non ha un cellulare. Perché so, io c'ero, vorrei dire questa cosa qua. A parte le battute, sono molto contento. Dunque, funziona così, adesso vi spiego. Io vivo in questo modo qui. Penso sempre che arrivi la fine del mondo dopodomani, ok? Quindi accetto gli inviti, a chi se ne frega, tanto poi arriva la fine del mondo. E quando Luisana, sapendo questa cosa, mi ha contattato un anno fa, che non avevo nemmeno l'agenda 2015, ho detto, ma sì, e poi mi sono trovato a essere qui. A parte gli scherzi, molto volentieri. Soprattutto perché trovo straordinario, e lo dico a onore di chi l'ha pensato, il tema dell'anno, mettere insieme la bellezza con la coppia. Mettere insieme la bellezza con la coppia. Perché parto subito dicendo un po' un mio disagio, e poi commenterò, farò una lezione spirituale, una esegesi spirituale, poi spiego anche cos'è sta roba qua che è cattolica, state tranquilli. Oggi la trasfigurazione, domani le nozze di Cana. Allora, lo dico subito, saranno due meditazioni fortissime, va bene? Astenersi deboli di cuore. Perché il disagio? Perché mettere insieme la parola bellissimo, bello, anzitutto con la fede, è qualcosa che non va molto di moda fra noi cattolici negli ultimi 1600 anni. Per cui, come ho avuto anche modo ampiamente di riflettere, soprattutto nel mondo occidentale, ci tengo a sottolinearlo perché noi pensiamo sempre che la Chiesa siamo, no, 40 metri quadrati. Però è vero che la Chiesa europea e la Chiesa mediterranea ha sviluppato un'attenzione alla fede soprattutto nell'aspetto dolorante, sacrificale. E questo ha prodotto, io credo non perché lo volevamo, però ha prodotto l'idea molto diffusa, molto radicata, che la fede sia una cosa giusta, doverosa, vera, ma mortalmente noiosa. No? Io conosco un sacco di persone che entrano in chiesa come quando vanno nei cimiteri, no? In silenzio, però in un cimitero tu hai una sola voglia di andare via quanto prima. E certo che spiace perché in realtà la fede cristiana è nata e si è divulgata e ha contagiato a partire dalla felicità, dalla gioia e dalla bellezza. Che viene da chiedersi cosa ne abbiamo fatto. Come ho avuto modo di scrivere più volte, molti cristiani sono rimasti fermi al Venerdì Santo. Nessuno gli ha detto che Gesù è risorto. Quindi noi sentiamo grande vicinanza a questo Dio che soffre come me. Notate, non che io soffro come Dio. E quindi, insomma, alla fine anche lui ha dovuto tribolare un po'. Ma ci manca lo scatto della gioia, della felicità. Non è questo luogo, il contesto, e non è il tema di oggi, ma sarebbe bello interessante riflettere su cos'è la gioia cristiana. Papa Paolo VI ha scritto addirittura una lettera pastorale, la gioia cristiana, nessuno la conosce perché è un po' datata. Beh, la gioia cristiana è una tristezza superata, ma poi lo vedremo, non è un'emozione, è una tristezza superata. Ma questo è certo, la fede cristiana, l'esperienza di fede, incontrare Cristo, è la cosa più bella che possa succedere nella vita di una persona. Tutto lì. E credo che questo manchi al nostro linguaggio. Capite che voi potete dirlo 100 volte, ma se non lo vivete non siamo credibili. Quando ero molto giovane, il secolo scorso, l'altro millennio, ero viceparroco a Courmayeur e formavo i ragazzi a prepararsi alla cresima. E siamo partiti dal tema della felicità, sono cose che adesso non farei più sinceramente, e abbiamo intervistato la gente di un posto bello come Courmayeur chiedendo agli adulti cos'era la felicità. Dovevate sentire le risposte, che giustamente i ragazzi dodicenni dicevano, ma scusa. Allora ho fatto il secondo errore clamoroso, li ho invitati ad andare all'uscita della messa domenicale a guardare le facce di quelli che uscivano. Giustamente alcuni di loro, è successo un pasticcio, il parroco mi ha convocato, beh, molti hanno detto, ma noi non vogliamo più fare la cresima. E avevano perfettamente ragione. Ora capite un aneddoto anche un po' banale. Però dobbiamo veramente chiederci, quando è successo che abbiamo staccato la bellezza e Dio? la fede e la bellezza. Non lo so quando è successo, però se non torniamo lì, allora questa è la prima cosa che ho apprezzato, cioè mettere insieme bellezza e fede, bellezza e Dio. Il nostro mondo, un po' di, come dire, un po' ipocritamente, un po' di cartapesta, un po' di Photoshop, mette invece la bellezza insieme a, che ne so, al lusso, all'eleganza, alla bellezza fisica. Poi da ridere, basta vedere i modelli di 100 anni fa, quello che per noi oggi è bellissimo 100 anni fa era anoressico, e voilà, c'è già bello che è risolto, e così via. Noi qui vedremo, parleremo di un'altra bellezza, ma è bello, questa è la prima cosa introduttiva, avere il coraggio di unire ciò che l'uomo ha diviso, Dio e bellezza. Vi dico una cosa, un ricordo personale straordinario. Quando, allora, come vi è stato detto, chi mi non conoscesse, io sono un prete in congedo parentale non retribuito, come dico sempre, illimitato. E, quando ero parroco di diverse parrocchie in alta montagna, ce n'era una del 700, una chiesa, e riuscimmo a trovare i fondi per restaurarla. E un giorno mi chiamò il restauratore e dice: vieni a vedere cosa abbiamo trovato. E sotto la ritinteggiatura di fine 800 trovammo dietro le canne dell'organo diverse scritte in greco, poi scoprimmo che c'erano anche scritte in ebraico. Ora vi immaginate chi nel 1824 a Reims Saint-Georges potesse conoscere l'ebraico e il greco? Solo il prete, ovviamente. Il quale, dopo aver finanziato la tinteggiatura in neogotico di questa bella chiesa settecentesca, aveva fatto scrivere la dedica della chiesa in un luogo che solo lui poteva vedere, quando all'altare si girava per dire l'Oremus. Era una specie di segreto fra lui e Dio. Per cui, dietro le canne dell'organo, in un posto in cui solo lui dalla predella riusciva a vedere, aveva fatto scrivere in greco «Zeu Callisto Kai Megisto», al Dio grandissimo e bellissimo. Mi è sempre commosso questa cosa. Ma la cosa ancora più hard che avete fatto è di mettere insieme la parola bellezza alla parola famiglia. Famiglia. E immagino che intendiate dire la famiglia, no, perché oggi non si sa più neanche che linguaggio usare, sarò registrato, poi magari vengo anche denunciato per non so che, cioè si stiamo veramente battendo i quarti. Laddove, come diceva un mio professore di sociologia all'università, viviamo un tempo in cui chi vuole la famiglia, chi potrebbe averla, non la vuole più. E chi non può avere la vuole a tutti i costi. In cui, come mi scriveva in settimana una persona, oggi si parla solo dell'eccesso, dei margini. Situazioni, intendo dire, non voglio banalizzare. Io conosco, seguo coppie gay che hanno un percorso di fede molto bello, che si pongono dei problemi e che li pongono a me come credente. Ok, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Io provengo da una famiglia, io dico sempre la mia è una famiglia straordinaria, perché mi erano separati, il mio primo fratello si è sposato 2 volte, il secondo fratello si è sposato 3 volte, io ho fatto il prete, quindi tendo a dire che sia un po' così. E quindi è ovvio che il problema di chi anche fra noi ha fatto un'esperienza di fallimento e poi si è risposato, cioè non sono cose, però qualcuno può parlare anche d'ogni tanto delle famiglie sfigate normali, quelle che tirano la carretta, quelle che si amano e basta, quelle che non sono, sì, sono mediocri, possiamo dirlo. Ogni tanto mia moglie fa l'insegnante alle superiori e dice: io oggi come oggi, in una prima superiore, un liceo, su 20 alunni ho 4 DSA, 3, cioè capitemi, sono situazioni a volte serie. Ma lei dice, ogni tanto guardo e dico: sì, ma scusate, qui c'è qualcuno che non ha niente e basta. Cioè c'è un po' questo paradosso della estremizzazione dei problemi, dimenticando la risorsa. Allora è coraggiosissimo, pensate oggi, dire a un giovane, quello che diceva Papa Francesco a Filadelfia e poi l'ha ripetuto ancora qui a Roma, no? Papa Francesco che dice, ma anche a Stivesco, ragazzi, ma adesso ovviamente poi i giornali fanno quello che vogliono, mi pare di risentire quello che ha detto il buon Papa Benedetto, l'ultimo incontro che ha fatto col clero di Roma, no? Mi accorsi che c'era un concilio vaticano dei vescovi reali, un concilio vaticano dei giornali, dei giornalisti. È la stessa cosa che sta succedendo di nuovo, però è così il mondo. Il Signore l'ha amato e l'ha salvato, amiamolo e salviamolo anche noi. Ma è bellissimo mettere insieme questo, dire a due giovani che si vogliono bene, il Vangelo di domenica scorsa, dire a due giovani che si vogliono bene, guarda, tu fai quel che puoi, per carità di Dio, che nessuno vuole violare i tuoi diritti, mio Dio. Ma Dio non l'ha pensata così questa storia. Dio che ha inventato l'amore, crede che voi due possiate stare insieme, poi tu fai quel che puoi. Che bello poter dire questo a un giovane. Che bello poter dire questo a una coppia che è in crisi. Cioè, trovo bellissimo e coraggiosissimo mettere insieme la bellezza con la famiglia, là dove la famiglia, il cui concetto oggi viene aggredito, sbrindellato, fatto a pezzi, cioè come dire, boh, non lo so, dove andremo, da che parte andremo, perché veramente sono preoccupato, però poter dire, ma guardate che un uomo e una donna che si amano, decidono di stare insieme, condividono un destino, fanno un percorso, accolgono il dono della vita, si mettono in gioco, è una cosa bellissima. Punto. Ma non la famiglia Mulino Bianco, La famiglia mia, con tutti i casini, tutte le contraddizioni, tutte le fatiche che facciamo. Ok? Quindi parto bene, perciò ho accettato volentieri soprattutto di commentare queste due parole che sono di una bellezza, di una ricchezza straordinaria. Questa lunga introduzione che serve anche per domani, quindi domani ditelo a chi viene, mi accingo a fare una esegesi spirituale della trasfigurazione. Voglio spiegare cos'è la esegesi spirituale. Semplicemente la lettura e la meditazione della parola di Dio alla luce dello Spirito Santo che l'ha ispirata. Tutto lì. Cioè, noi non leggiamo la parola come Dio che ci dice come fare a comportarci, no? Una lettura morale, non siamo lì a dire ah no, ma questo verbo in greco, nel greco medio tardo del IV secolo voleva dire invece, ok, quello lo lasciamo fare agli studiosi del biblico, della gregoriana. Noi molto più semplicemente, fatto salve alcune cose che i fratelli biblisti ci dicono e che sono interessanti, vogliamo lasciare che lo Spirito risuoni dentro di noi. Perché in questo caso Luca non ha scritto questa parola raccontando degli eventi a cui lui non ha partecipato e se li è fatti raccontare per la sua comunità parrocchiale, ma l'ha fatto per noi stasera qui. Allora lo Spirito, bellissima la citazione che hai fatto prima di Atenagora, è colui che ci permette di leggere questo non come un testo del primo secolo dopo Cristo, ma come la parola che stasera ha da dire qualcosa alla mia famiglia. Questa cosa che vi dico si chiama esegesi spirituale ed è ciò che i padri conciliari nella Dei Verbum al capitolo 12 avevano invitato a fare a tutta la Chiesa Cattolica. Se qualcuno l'ha visto me lo dica poi. Ho chiesto di mettere quello che abbiamo letto, e ve la rileggo, la versione di Luca, perché vi farò notare in che cosa è diversa nella versione di Marco e Matteo, ma ci sono da dire cose. E faremo una triplice lettura. Prima vi farò notare alcuni dettagli da biblista, io non sono un biblista, ma ascolto i biblisti. Poi cercherò di capire che cosa questo dice alla mia vita spirituale, per poi andare a un terzo livello, dire se ha qualcosa da dire alla nostra coppia. E questa è una cosa un po' innovativa che a me piace fare, poi ognuno di voi potrà farla per conto proprio, mamma mia, per conto proprio a casa stasera, chiedo scusa. Rileggiamo. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo, che stava per compersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Perché Luca si mette a raccontare questo brano e soprattutto lo racconta facendo delle importanti modifiche rispetto al racconto di Marco? Questo brano è molto importante all'interno della logica dell'annuncio del Vangelo. Dobbiamo stare attenti a non fare una lettura semplicistica, miracolistica. Arriva Gesù, un po' come Superman, si strappa la camicia e si vede che è Superman. No, Gesù si toglie la maschera, è tutto luminoso. È divertentissimo perché Marco non sa come descriverlo e dice era talmente bianco che nessuna lavandaia potrebbe lavare così, che sembra una pubblicità. Ecco. Perché succede questo? Succede questo perché, parto da Marco che è stato il primo a scrivere un Vangelo, perché a un certo punto tutto il tema del Vangelo di Marco è la domanda chi è Gesù. A un certo punto dà una risposta e la risposta viene attraverso la professione di fede fatta a Cesarea di Filippi, l'abbiamo letta qualche settimana fa, cioè Banias, da Pietro che dice tu sei il Messia. Che è una roba mica da ridere, perché Gesù proprio al Messia non ci assomigliava ma neanche di striscio. Ma la cosa è difficile da credere. Allora è interessante perché con la trasfigurazione non è Gesù che accende la lampadina al neon, ma è lo sguardo dei discepoli che cambia su di lui. E non tutti i discepoli, ma solo quelli che hanno il coraggio di salire. Già cominciate a sentire dove vuole andare a parare Marco. Come dire, guarda che non basta dire che Gesù è il Cristo, è il tuo modo di vederlo, di vedere che cambia. E se hai il coraggio di staccarti dalla pianura della mediocrità, sali, noi lo chiamiamo il Monte Tabor, lo abbiamo identificato lì, questo è già San Girolamo, se tu sali su quel monte potrai vederne la gloria, cioè rivedi Gesù in un altro modo. Interessante perché mi sembra questa sia un po' l'esperienza, immagino, che abbiamo fatto tutti noi. Magari siamo andati a catechismo, abbiamo fatto tutto il percorso e tutto, poi la fede sì, c'era nella nostra vita un po' come un soprammobile, poi è successo qualcosa per cui abbiamo letto il Vangelo o abbiamo ascoltato e abbiamo detto ma io sta roba non l'ho mai sentita in vita mia. Eppure era lo stesso Vangelo. È quello che noi cristiani tecnicamente chiamiamo esperienza di conversione. Per cui tu a un certo punto, grazie allo Spirito, rileggi, vedi, cioè vedi Gesù in maniera diversa. È interessante a margine perché questo forse è l'inghippo per cui alla fine inevitabilmente anche le cose di Chiesa sono sottoposte a un giudizio mondano, cioè del mondo. È ovvio che i giornalisti hanno tutto il diritto e gli opinionisti a fare pro, contro, novisti, conservatori, eccetera, tutte queste, uso una parola, un gergo teologico, puttanate in mani, ci sta. A me dà un po' fastidio che succeda dentro la Chiesa però questo, lo dico con molta franchezza. C'è lo sguardo mondano. Ecco, succede questo, a un certo punto cambia il modo di vedere Gesù. Questo sta dicendo Marco barra Pietro alla comunità, guarda un po', di Roma. Benissimo. Perché Luca a un certo punto sente il bisogno di riscrivere questo racconto aggiungendo delle cose? Cerchiamo di capire. Anzitutto, Luca esordisce dicendo che circa 8 giorni dopo questi discorsi, se voi andate a vedere prima, nel Vangelo di Luca, il capitolo prima, si parla proprio di Cesarea di Filippo. Il fatto che Gesù ha detto di essere il Messia, ma diversamente da Marco, Luca aggiunge il fatto che Pietro prende da parte Gesù e gli dice, quando Gesù dice che lui è disposto a morire pur di non rinnegare il vero volto di Dio, Pietro piglia da parte, diciamo cosa sta dicendo, ma non esageriamo. Questo è successo e 8 giorni dopo si sale sul monte. È interessante perché gli 8 giorni, il numero 8, adesso facciamo un po' di esegesi biblica, per uno che bazzica la Bibbia non è un numero a caso. L'ottavo giorno è il giorno dopo il sabato, cioè la domenica, il giorno in cui Gesù è risorto. Un po' come a dire, dopo quell'annuncio di morte c'è bisogno di salire in alto, c'è un modo per affrontare anche quell'evento un po' cupo, un po' faticoso, per darne una lettura diversa. Interessante, perché Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Luca, sapete, è considerato a ragione il Vangelo della preghiera, perché Gesù prega sempre nel suo Vangelo. Infatti è l'unico a dirci che questa cosa avviene durante un momento di preghiera. Ma anche una preziosissima indicazione per la mia vita spirituale. Cioè, io posso accorgermi di chi è veramente Gesù, della bellezza di Dio, solo se stacco la pianura della mediocrità, salgo sul monte a pregare. Questa parola è molto ambigua oggi, perché molti, nel linguaggio comune, pregare è sinonimo di chiedere, vero o no? Ti prego, dammi un passaggio. È una richiesta. E invece quello che dice qui Luca è qualcosa di molto più sottile. Ma no, la preghiera è una dimensione dell'essere. Ecco che Luca sta dicendo, guarda, se tu hai il coraggio di staccarti e di salire un po' in alto, di non stare nella piana, e il coraggio di metterti in un atteggiamento di preghiera, può succedere qualche cosa. È interessante, tra l'altro, che tutti e tre i sinottici, sono i tre evangelisti, Marco, Matteo e Luca, sono concordi nel dire che Gesù prende con sé non tutto il gruppo, ma solo Pietro, Giovanni e Giacomo. Come interpretare questo? Gesù fa il classista, oppure solo il piccolo gruppo, solo il movimento, solo i primi della classe? No, significa una considerazione molto semplice, che ognuno ha i suoi tempi. È interessante, nel Vangelo di Marco, per esempio, più volte Gesù a volte parla alla folla, a volte parla ai discepoli e a volte parla ad alcuni di loro. Un po' come fate voi, come facciamo noi genitori, io ho solo un figlio, ma chi ne ha più di uno, è ovvio che il vostro modo di educare i vostri figli è uguale, però a volte dite delle cose diverse a secondo del momento a chi avete davanti. Mi piace molto questa cosa, cioè la visione della fede si tiene sempre molto presente, quello che è il nostro percorso. Dio è molto rispettoso di questo, vedremo che questo probabilmente ha qualcosa da dire alla nostra coppia. Ve lo anticipo, cioè che esiste un modo maschile e un modo femminile di credere, e non tenerne presente può creare qualche incomprensione all'interno della coppia. Bene, allora uno dice, va bene, ok, salgo, accetto la sfida, ho professato che tu sei il Cristo, ma voglio capire chi sei veramente, e sale sul monte a pregare. Ed è interessante perché Gesù, mentre pregava, dice Luca, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Con tutto rispetto per il povero Marco, che tra l'altro scrive in un pessimo greco, perché lui non è la sua lingua, quello è l'inglese commerciale del tempo. Luca invece è di madrelingua greca. Allora non si perde dietro la descrizione di che colore era il bianco, ma si concentra sul volto. Il suo volto cambiò d'aspetto. È interessante perché chi bazzica la Bibbia riconosce la stessa frase quando nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, versetti 29 e 35, si racconta che Mosè, che era salito, torna con le tavole della legge. E c'è questa descrizione buffissima, simpatica, ingenua, che era talmente bello il suo volto, che era trasfigurato, era luminoso, che dovevano mettergli il burka, perché altrimenti faceva troppa luce e non si dormiva la notte. Non so, okay? Sapete che tra l'altro un'errata interpretazione di quel povero Girolamo, che ha tradotto da solo la Bibbia nel IV secolo, ha sbagliato, e quella parola ebraica non significava, cioè significava la luminosità del volto, lui invece ha pensato i due corni, e così voi vi trovate il Mosè a San Pietro in Vincoli, no? Che si è fatta la permanente, sembra la cresta un po', vabbè, ok. Però chiaramente Luca, che non è un ebreo, ma ha sentito questo racconto, sta dicendo, guarda che quando incontri Dio nella preghiera, mentre preghi il tuo volto cambia d'aspetto. Cambia d'aspetto. Non nel senso che diventi una lampadina al neon, ma così come quando sei felice si vede. Così come quando sei luminoso si vede. Questo succede quindi. Succede non che Gesù d'improvviso si trasforma, si trasfigura, ma che lo sguardo degli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo, che hanno avuto il coraggio di salire, questo è il messaggio di Luca, è rivolto a tutti noi, guarda che anche tu nella preghiera puoi accorgerti che il volto cambia d'aspetto, il volto di Cristo, ma anche il tuo volto. A me è successo spesso, però è successo, adesso non ce la faccio più, non ho più l'energia interiore per farlo, ma molti anni fa facevo un'esperienza fortissima, facevo fare a dei pazzi di 6 giorni di ritiro in silenzio assoluto, tutti e 6 giorni le 6 notti. Era un po' pericolosa come esperienza perché alcuni si convertivano. Sul serio, un casino. Convertire un casino. E molti mi dicevano, sai, lunedì sono tornato al lavoro e le mie colleghe subito, ma cosa hai fatto? Sei andata a una spa? E diceva, sì. Sono andato a un ritiro, già, ma dai. Sei innamorata? Sì, più o meno. È vero, fare esperienza di Dio ci porta ad avere uno sguardo diverso su di noi e sugli altri. Ebbene, Luca riprende questo dettaglio, che all'apparenza sembra strano, ma è importantissimo, della presenza di 2 personaggi, uno a destra e uno a sinistra, dice Marco. Luca non specifica. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria. A Luca questa cosa non importava molto, lui scriveva per dei greci, manco sapevano chi fossero Mosè ed Elia. Ma quando Marco invece lo scrive, e soprattutto Matteo che scrive degli ebrei della Galilea, è importantissimo. Mosè è la legge, la Torah, Elia sono i profeti. Quindi è come se prima Marco, poi Matteo e Luca un po' di sfuggita dicessero, guardate che quello che Pietro ha detto su a Cesarea di Filippo, che Gesù non è un grande uomo, che non è solo un profeta, ma che è il Messia, è confermato da chi il Messia l'aveva preannunciato, Mosè ed Elia. Ma la cosa straordinaria è che Luca fa un'aggiunta. Ci dice di cosa stavano parlando. Gossip. Dago spia. Parlavano del suo esodo che stava per compersi a Gerusalemme. Vedete, è estremamente difficile in contesti come questo capire, pesate le mie parole, prendetemi per diritto, capire dov'è l'evento, dov'è l'interpretazione, dove finisce il fatto e dove inizia la riflessione teologica di Luca, di Matteo e di Marco. Ma è così nella nostra vita. Se io ascoltassi, senza conoscere la vostra moglie, a uno di voi o uno dei vostri ragazzi che si è appena innamorato, no? Vi fate descrivere il fidanzatino o la fidanzatina, cioè veramente una meraviglia, un Brad Pitt, un'Angelina Jolie. Poi lo vedete, beh, non è proprio così. Perché è lo sguardo che dà un contenuto. Cosa sto dicendo? Non dobbiamo immaginarci Gesù trasfigurato, spuntano questi 2 che chiacchierano, noi non sappiamo com'è andata, sappiamo che è successo, ma qui certamente sappiamo che Gesù in questo momento di straordinaria bellezza, di preghiera profonda, in continuità con quanto aveva detto a Pietro e il rimprovero che aveva fatto, sta parlando del suo esodo, del suo passaggio, del suo andare, che stava per compiersi a Gerusalemme. Cioè, in un momento così luminoso, radioso, straordinario, c'è questa venatura di tristezza, di croce. E qui c'è questo dettaglio impressionante. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. Qualche commentatore, il padre della Chiesa, simpaticamente diceva perché erano stanchi dalla salita. Io l'ho fatta più di una volta, che la salita fa ridere, insomma. Beh, non fate la luna del pomeriggio ad agosto, ma non è niente di che. No, no, attenzione, anche perché se voi andate a vedere a Luca al capitolo 22 e 45 nel Getsemani, di nuovo stanno dormendo gli apostoli. E lì è interessante perché Luca, durante il Getsemani, ci dice: erano presi dal sonno per la grande tristezza. Cioè, qui non è così, ma c'è di nuovo il fenomeno del sonno. Là dove il sonno ci indica una cosa molto, molto semplice che tutti noi abbiamo sperimentato. Credere, staccarsi dalla pianura per salire sul monte, una preghiera che ci porta a vedere la bellezza di Dio, costa una fatica spaziale, una lotta interiore. Mi piace molto, e sono d'accordo, che il grande dono di Dio, che è il priore di Bose, Enzo Bianchi, la sua comunità, che stanno facendo un egregio lavoro, lo dico, lo difendo, perché c'è qualche buon cristiano che ha deciso bene di sparargli addosso, sempre nella logica del Vangelo che un giorno mi spiegheranno, fanno, a Bose fanno una lunga insistenza su questo, cioè riprendendo il concetto di combattimento spirituale. Gente, credere si fa fatica. Tenere insieme una famiglia si fa una fatica boia, cioè non è che ce la dobbiamo raccontare. Ma se riesci a superare il sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria. Cos'è il sonno? Non lo so, ognuno lo individui. Qualcuno mi dirà: Paolo, ma che stai a dire? Io mi sveglio il mattino alle 6, giro come un matto, vado, trigo, traffico, zambo, arrivo alle 10 sera, appunto. Il modo che il mondo di oggi, in senso giovaneo del termine, cioè negativo, ha di stordirci è proprio questo. Siamo talmente devastati da tutto ciò che dobbiamo fare che non abbiamo più tempo di essere, di coltivare relazioni, di stare insieme nella coppia, con la famiglia. Attenzione, nessuno si sente in colpa, è cosa in cui noi cattolici siamo bravissimi. Certo che facciamo quello che possiamo, ma dire che ci stanno infinocchiando lo possiamo dire o no? Ora fatemi capire, e qui faccio un elogio a Don Carlino, anche se non riuscirei a imitare la sua totale disinteresse verso il mondo informatico. Io oggi riesco a scrivere un libro, a mandarlo al mio editore, il quale lo manda a correggere le bozze, me lo restituisce in tempo reale. Guardiamo la copertina da Milano, poi passano ad Alba, poi fa un salto, viene e torna, tutto in contemporanea. Uno dice: mi, una volta mandavi il manoscritto, occhio, speravamo che non si perdesse, lo restituivano in raccomandata con ricevuta di ritorno, correggevi con la penna rossa, lo rimandavi, sempre incrociando le dita che le Poste Italiane funzionassero. Passavano 2 mesi. Quindi uno dice: visto che quello che facevi in 2 mesi lo fai in 1 minuto e mezzo, ti avanzano 1 mese, 29 giorni, 23 ore e 58 minuti. O no? Allora il discorso è: dov'è che ci hanno fregato? Il sonno è questo, cioè lo stordimento, il sonno della ragione. Ma, è bello questa, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Cioè a uno come Luca, che non ha poi tanto interesse di quello che è successo prima, comunque dire che Gesù non è un fungo solitario ma viene da un popolo, da un'esperienza, da una promessa, è qualcosa che ci sta. A questo punto continua il racconto: mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, questa frase bellissima: maestro, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. E con molta arguzia Luca, da buon medico qual era, dice: egli non sapeva quello che diceva. Completamente rimbambito. Cioè, è come dire, l'esperienza della bellezza, quando fai l'esperienza di Dio, quando in qualche modo ti accorgi che Lui è ed è presente, è il presente, quando in qualche modo tu hai fatto esperienza di Dio, io sono assolutamente certo che tutti noi qui dentro per un momento abbiamo avuto questa esperienza. Attenzione, non vi auguro apparizioni, Dio ve ne scampi. Sant'Agostino diceva che a volte nella preghiera può essere un'emozione, può essere un sentimento, può essere, ma la piena totale consapevolezza dell'esistenza di Dio. Ognuno ha il suo percorso. E Sant'Agostino diceva, questo capita raptim, fugacemente. E a volte è talmente forte quella percezione che ti resta la nostalgia tutta la vita. può essere un ritiro, può essere una giornata di preghiera, quel tramonto sul mare, può essere quella volta in cui avete avuto quell'illuminazione interiore, in cui la vostra anima finalmente ha potuto parlare. Ecco, quella, quella roba lì. Certo che ti fa un po' sbroccare, certo che ti fa dire cose insensate. E in questa affermazione di Luca c'è una parte bellissima e una parte problematica. La parte bellissima è appunto questa adrenalina debordante che si percepisce, non sapeva quello che diceva e non sei capito. Quando sei, per esempio, innamorato, quando sei tutto preso, è ovvio che dici cose un po' senza senso. Ma anche quando fai un'esperienza molto forte di interiorità o di scelta. Ho seguito e seguo alcuni giovani, uno è diventato prete l'altro ieri, giovane, mica più tanto giovane, però quando lui ha rinunciato al suo posto all'università, era docente universitario di diritto, di commercio internazionale, ha iniziato un percorso, è diventato prete, adesso parte in Ecuador. I suoi genitori non è, proprio, non è, e i suoi colleghi non è che proprio gli hanno detto sei un genio, eh? Gli hanno detto ma sei, non sai quello che fai. E c'è un aspetto però un po' negativo, perché noi siamo così, questo miscuglio di luce e ombra che ci deve essere. Perché l'altra cosa positiva, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E vabbè, e loro che fanno? Dormono fuori, che fanno? Ma certo c'è un po' un atteggiamento ingenuo, infantile. Stiamo qui perché stiamo bene. Il mondo è giù, i problemi sono alti. Oh Signore, potessi durare sempre questo momento. Potessimo reiterare all'infinito il momento più bello della nostra vita. Vero o no? Vero che l'avete pensato? Ah, scusa, non ho detto una cosa. Io leggo le menti. Occhio. Io so che qualcuno di voi sta pensando. Che bello sarebbe. Pensate al momento più bello della vostra vita. Focalizzatelo. Di solito ha a che fare con le emozioni e gli affetti. Moltiplicatelo per sempre. Che due palle. Noi cattolici pensiamo all'eternità come una reiterazione continua. Il mio professore di dogmatica diceva, bellissimo, che noi all'eternità soprattutto verso la fine. No. L'eternità, la vita eterna, non è una vita lunga lunga, è la vita dell'eterno, è la vita di Dio. Noi abbiamo la vita eterna da ora, non che la roba che ci danno poi si fa il bravo. Non fatevi fregare su questo, eh. Non ascoltate troppi preti, occhio. Perché noi abbiamo questa idea fasulla, no? Noi qui triboliamo, fatichiamo, sopportiamo, mandiamo giù rospi giganteschi, cosa che non dovremmo mai fare, perché poi ci verrà dato il premio. Ma solo se lo facciamo bene poi allora ci danno il premio. È gratis il paradiso. Non fatevi vendere una roba che è gratis. Ma noi possiamo vivere da ora, Giovanni capitolo 6, la vita dell'Eterno, la vita eterna. Ecco, quella roba lì. E invece, in questo momento Pietro vorrebbe quasi inchiodare Dio, fermarlo, metterlo sotto una tenda. Noi abbiamo fatto di meglio, l'abbiamo chiuso dentro i tabernacoli e lì a costruire chiesone della malora, purché Dio restasse lì dentro. Gesù è colui che non ha dove posare il capo, dice sempre nel Vangelo di Luca. Le volpi hanno i loro nidi, le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè quando noi, perché abbiamo avuto il coraggio di salire, abbiamo visto Gesù pregare nella preghiera, ascoltando la testimonianza di Mosè e Elia, cioè la legge e i profeti, abbiamo superato il sonno, abbiamo visto la bellezza di Dio, non dobbiamo cadere nell'errore infantile di volere tenere Dio. Mentre Pietro parla, mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. La nube nell'Antico Testamento, ma in generale nel linguaggio religioso, indica sempre la presenza di Dio. Ecco che Pietro ha avuto l'istinto assolutamente naturale di voler contenere Dio, E Dio dice, aspetta un attimo, ti faccio vedere chi sono. E lo avvolge dalla sua ombra e ha paura. Che questo è importante sottolinearlo, perché anche lì abbiamo detto delle cose insensate nella nostra predicazione. Il timor di Dio non è la paura di Dio, ma è la paura di perdere il suo amore. Il senso della distanza, il vicinissimo che però è l'assoluto, il presente che però è il creatore dell'universo. E quando si ha questa percezione di questo brivido, di questo abisso, si resta storditi, la paura, la nube della non, la nube. È interessante che da qui poi si svilupperà, lo dico per quelli un po' più così dal palato sensibile, e da lì partirà tutta una corrente di pensiero all'interno della Chiesa, partirà con la Chiesa d'Oriente ma anche nella Chiesa d'Occidente, la teologia apofatica, cioè la forma della teologia che non dice più niente, che sta zitta. Un testo medievale che si chiama La nube della non conoscenza, un po' come Giobbe che a un certo punto dice, che devo dire, sto zitto, cioè non so, non lo so, I don't know, non lo so, so chi sei, so quanto sei, ma non posso capire tutto. Ma la nube che fa paura è invece rassicurante, e dalla nube uscì una voce che diceva, questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Come se Dio dicesse a Pietro, a Giacomo e Giovanni, per conservare questa bellezza non c'è che un modo, ascoltatelo. Il primato della parola con la P maiuscola, ma abbiate pazienza, ma io poi ogni tanto sbrocco veramente. Mi si aprono i link, i pop-up, avete presente? Pensate all'importanza della parola nella nostra relazione. Pensate se a volte la bellezza che c'è all'interno di una coppia non si conserva solo con la parola e con l'ascolto. Questa parola creatrice, oggi è sabato, giusto? 14 giorni fa ero a Bologna, al Festival Francescano, mi hanno chiesto una meditazione bellissima, non bella mia meditazione, bello il farla, su Genesi 1. Genesi 1, uno dei più bei testi di tutta la letteratura mondiale, una parola straordinaria. E c'è questo dettaglio che le nostre traduzioni purtroppo non rendono molto. Nei primi 3 versetti del libro della Genesi, del libro del Bereshit, c'è scritto così Dio iniziò a creare il cielo e la terra, e poi c'è una parentesi, ora la terra era bohu e tohu, che vuol dire, sono termini intraducibili che troviamo nella Bibbia più volte e che indicano, per capirsi, quello che resta di una città dopo che è passato un esercito, la distruzione. Poi nella interpretazione dell'accoglienza latina abbiamo usato la parola caos, però mai avrebbe usato la parola caos un ebreo, è piuttosto il vuoto, scherzavo dicendo il vuoto cosmico, cioè Dio si trova in una situazione di vuoto, chiamiamolo caos, d'accordo, per capirsi, e c'è questa descrizione che noi abbiamo detto lo spirito aleggiava sulle acque, non è così precisa, è l'immagine di un caos abissale, proprio di un abisso, scuro e vuoto e spaventoso, e la potenza di Dio che dice oh, adesso arrivo, si trattiene. A un certo punto tutta questa tensione fra il non essere e l'essere, fra Dio che vuol fare qualcosa, si traduce in questa frase, e Dio disse sia e fu. C'è questo Dio che trattiene la propria onnipotenza, è onnipotente, può fare quel che vuole, anche non esserlo, e incanala tutta la sua potenza in una parola. E qual è questa parola? Sia. Una volontà positiva. Nei primi 16 versetti del libro della Genesi non c'è una negatività, una negazione lessicale. E fu. Pensate quanto crea o distrugge la nostra parola. E qui il Padre dice ai discepoli spaventati che vorrebbero quasi conservare Dio e quell'esperienza di bellezza, che l'unico modo che hanno è l'ascolto. L'ascolto della parola, in questo caso, di nuovo, la grande protagonista. Ah, poi tra l'altro interessante, lo dico a margine, perché poi i primi 4 giorni della creazione, invece di togliere il caos, Dio gli mette ordine. Io vorrei togliere il caos che ho dentro. Io vorrei togliere l'ombra che ho dentro di me. Invece Dio dice, mettela in ordine. È indispensabile, ci vuole. Perché ci sia la luce, ci vuole la tenebra. Perché ci sia il mare, ci vuole la terra. Perché ci sia il giorno, ci vuole la notte. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Mi piace molto in questo caso invece riprendere Marco, che è più sottile anche se scrive un greco pessimo, il quale scrive: non videro più nessuno se non Gesù solo. E mi piace, insieme ad alcuni commentatori dei padri della Chiesa, Agostino fra gli altri, forzando un po' la parola, un biblista moderno ti fucilerebbe, dire: è vero, dopo che hai incontrato la bellezza di Dio, non vedi più se non Gesù solo, solo Lui, solo Lui. Un po' forzato, ma è molto poetico. Solo Lui. Essi tacquero. In quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. C'è un momento in cui la bellezza va custodita, va germogliata, va introiettata. Ce la fate ancora? 10 minuti?
Sì.
Vi ho detto che era forte, domani è peggio però, eh? Non sto scherzando, così non mi invitate più. Allora, cosa dice la mia famiglia? A noi dice molto questo, o no? Vedete quanti temi, io poi la lascio lì, poi ognuno fa risuonare quello che meglio crede. Mi farebbe da dire, ma tu sei ancora nella pianura o sei salito? Ma è la preghiera che ruolo ha nella tua vita? E questo cambiare d'aspetto? Ma un cambiare d'aspetto che ha a che fare comunque, non è l'allegria, cioè non so come dire, non è la spensieratezza, è un cambiare d'aspetto, una bellezza seria, faticosa, segnata. Mosè ed Elia con lui parlano del suo esodo. Tu riesci a combattere il tuo sonno, perché se ti svegli, bellissimo, se ti svegli. Ah, una delle cose che io dico più spesso a mio figlio preadolescente è sveglia. Anche a voi succede? Sveglia. Vedo che se ci svegliamo vediamo la gloria. Ma attenzione a non volere inglobare, costringere la gloria di Dio. Siamo sempre nella nube della non conoscenza, è sempre il mistero altro. Mi piace moltissimo quando, scusate non ho fatto la citazione, ma è nel libro dell'Esodo, a un certo punto questo grandissimo Mosè, questo liberatore che deve essere prima liberato da se stesso, che si è tirato dietro sto popolo di beduini, perché beduini sono, imbecilli, libro dell'Esodo è bellissimo. Tutta la prima parte c'è Mosè che vuole disfarsi del popolo. E dice: ma che due palle, ma questi sono dei coccio, ma non è possibile. E a un certo punto anche Dio dice: guarda, hai proprio ragione. Cioè, non è possibile, non è proprio possibile. E allora Mosè prende le parti del popolo, al punto che c'è un brano da brividi in cui Mosè dice: guarda, se molli loro, io resto con loro, non con te. Ah. Ah. Dopo questo momento di intima unione, Mosè chiede: mostrami il tuo volto. E gli dice: ah, che non si può mica. Mosè, chi vede il mio volto muore, talmente è bello, sottinteso. Allora c'è questo racconto tenero, poetico, un po' ingenuo, ma bellissimo. Perché Mosè insiste, allora Dio, che è un tenero, si lascia sempre corrompere, dice: vabbè, facciamo così. Dice: tu attendi, non sto raccontando. Voi preparatevi prima di venire, però. Oh, cioè, vabbè. dice a Mosè: ok, facciamo così, tu nasconditi nella fenditura della roccia, io passo, dice Dio, metto la mano davanti che tu non sbirci, quando sono passato tolgo, oh, e tu mi guardi di spalle. E così Mosè poté guardare le spalle di Dio, che, ripeto, un modo molto poetico per dire: guarda che c'è, il credere comporta necessariamente una dimensione di fiducia, di affidarsi, che è insuperabile, insormontabile. Cosa dice questo però alla mia coppia? Guardate, ho riflettuto tanto in questi giorni, detta così sembra che abbia passato le notti, non è vero, avevo altro da fare, però ogni tanto pensavo a questa cosa anche per me, per la mia vita personale, per la mia esperienza di fede, di coppia. Io vi dico alcune cose che mi sono venute in mente, però di solito quest'ultima parte mi piacerebbe la faceste voi, perché siete battezzati e avete lo Spirito Santo come me. Io vi ho detto le cose che so, questo fa parte del mio mestiere, mi pagate per questo, però da qui in avanti vi dico il pezzo mio, poi ognuno può, non adesso però, lasciar riecheggiare. La prima cosa che mi è venuta in mente è una cosa banalissima, e che pure a volte nella vita di coppia ci dimentichiamo. La bellezza di te, mia moglie, la bellezza di te, mio marito, la bellezza della nostra coppia non è nell'altro, ma nel mio modo di vederlo. Gesù non si toglie la maschera e luccica, ma finalmente lo sguardo degli apostoli che cambia. Oso dire di più: quando in una coppia, come è inevitabile che sia, il passare degli anni, l'abitudine, il calo degli ormoni, perché noi le facciamo tanto da fighi, però in realtà la natura ci ha presi per farci figliare, e una volta che abbiamo figliato possiamo anche essere mandati in discarica. E il problema è che io e te stiamo ancora insieme. Ecco, allora che oggi c'è questo nel mondo, in senso giovaneo, c'è il misconoscimento di questo. Cioè ci si fa credere che il problema è che l'amore è una roba come lo yogurt che scade, no? Una volta scaduto, qual è la soluzione? Mi trovo un altro amore. Ma dai, è così semplice. Tendenzialmente, e spero sia successo così anche per voi, uno si innamora del proprio coniuge, tendenzialmente, non sempre succede, ma di solito sì, e lo trova bello, là dove la bellezza, capite, è una dimensione estetica, ma molto di più una dimensione interiore. Io da questo punto di vista, quando incontro delle coppie, provo sempre una grande, prima mentre pregavamo vi guardavo, provo sempre una grande tenerezza, perché è bello vedere gli abbinamenti, no? Io chiedo scusa, perché anzi sarò denunciato, sono maschio, chiedo scusa, quindi a me piacciono le donne, chiedo scusa anche di questo. Ognuno ha il suo tipo proprio fisico, proprio di, no? Ed è bellissimo vedere gli abbinamenti, che uno guarda il proprio amico e dice: come ha fatto a mettersi con, no? La migliore amica dice: ma con quella cozza si è messo. Sì, sì, perché di nuovo è lo sguardo, non è l'altro. Puoi fare tutte le operazioni di chirurgia estetica che vuoi, ma se non ti fai l'operazione al cuore non cambia nulla. Se non ti fai il lifting dell'anima non cambia niente. E questa è la prima cosa che mi sembra che ci ricordi e ci richiami, che la bellezza è uno stato d'animo, è uno sguardo interiore. Attenzione, io non voglio fare il cattolico ipocrita che dice sei bello dentro, no, magari sei una cozza, c'è problema. Però quanto più stiamo insieme, quanto più ci conosciamo, qualche mese fa leggevo una bellissima ricerca, i risultati della ricerca di un gruppo di psicologi sulla vita di coppia, sull'attrazione e la sessualità, no? E c'erano le varie componenti, l'attrazione, ed era molto bello perché diciamo la sessualità in età matura, non adulta, matura proprio, dava delle sensazioni di abbandono, di fiducia, non c'è più problema, arrivano i figli o no, di conoscenza, di intimità profonda anche proprio fisica del dettaglio dell'altro, che certamente non hanno due sedicenni alla loro prima esperienza sessuale, che anzi sono terrorizzati dall'ansia di prestazione. Oggi viviamo in questa dittatura dittatura della pornocrazia. Stavo leggendo un articolo qualche tempo fa, gli americani su quello sono bravissimi, di una rivista di New York, non so se è il New York Times o cosa, in cui, e vi posso garantire, non era un baciapile, anche nel linguaggio era piuttosto grossolano, in cui si parlava di questa ansia da prestazione, no? Cioè che la pornografia ha ingenerato quella che io chiamo la pornocrazia, per cui tutti sono convinti e smaliziati di certe cose. Vi dico una cosa banalissima, vado nel dettaglio perché così capite cosa intendo dire. Allora, la durata media di un rapporto sessuale al mondo è di 6 minuti, punto. Poi se sei un fulmine fai 2 minuti e mezzo, se sei un fai 8 minuti. Ma voi leggete le interviste cosa? Cioè sembra che uno stia lì 3 ore, ma che due palle. Eppure, no? Parlo ai maschietti, cioè queste cose, cioè è diventato un idolo, vedete? La prestanza. Quindi hai tutte le donne pantere e tutti gli uomini Rocco Siffredi. Il bello è che nessuno lo vuole, però ormai c'è questo mito. Cosa vi sto dicendo? Che la bellezza è nel mio sguardo. Allora, come dico sempre un po', io ho 50 anni, mia moglie ha 52, un po' di cedimento strutturale c'è, ovvio. Cito da una parte un bellissimo aforisma di Oscar Wilde che diceva: lascio le donne bellissime agli uomini senza fantasia. Ma poi dicevo, ma guardate che ci sono il Signore è tanto generoso, eh? Ci sono tante sensibilità, ci sono tanti modi, si può spegnere la luce. È interessante, sapete che anche nella corporeità il maschile è più attento al visivo, il femminile è più al tatto. Insomma, tra l'altro, vabbè adesso poi... esiste tutta una riflessione, per esempio, della sessualità nelle diverse religioni. E ho scoperto, che non sapevo, non so se lo sapevi, nel mondo ebraico ortodosso attuale è fatto obbligo all'ebreo ortodosso, quelli coricciolini, di fare l'amore a luci spente. E c'era una lunga riflessione che diceva per avvantaggiare la donna, e per obbligare l'uomo a uscire da questa sua propensione al visivo. Insomma, tutto quello che vi voglio dire è: curate il vostro aspetto, curiamo il nostro aspetto, e ci mancherebbe altro. Ma stiamo attenti alla tentazione, oggi Papa Francesco ha parlato di demonio, o ieri, che ci fa credere che il problema della nostra coppia è che tu non sei più quella di una volta. Ma dai, ho fatto 3 figli, anche la tua pancetta non è proprio esilarante. Perché oggi veramente c'è questa... Ma guardate che delle cose folli, eh? Folli, folli, veramente. Leggevo un articolo di ragazze della Napoli Bene che come regalo di compleanno si fanno rifare il seno. 18 anni. Cioè se a 18 anni ti devono rifare il seno, ragazza mia. Però c'è questo modello imperante. La prima grande bella notizia della coppia bellissima è che la bellezza è nel mio sguardo. Coltiva il tuo sguardo, poi stai attento al tuo fisico, ma coltiva il tuo sguardo. Coltiva di più l'interiorità. Perché succede quando fai 2 settimane di ferie e poi è anche più bello stare insieme? Perché più tempo di frequentarti, ti sei un po' rilassato, vero o no? Quando io dico sempre non ti piace più tua moglie, devi pregare di più, ma stai scherzando? Sì, rilassati di più, vai più all'essenziale. E soprattutto io lo dico con molta serenità, stai attento alle scorciatoie che non sono autentiche. Succede di innamorarsi, il matrimonio non vaccina contro l'innamoramento, Nella vita uno si innamora almeno 2 o 3 volte dopo che si è sposato, ma il fatto di innamorarsi di qualcuno vuol mica dire avere una storia. Vuol dire che è un momento in cui tu esce fuori il desiderio di essere coccolato, di avere più attenzione. Se lo sai gestire bene, ci sta, cioè intendo dire ce la fai. Però la cosa più bella da dire è proprio questa. Il fatto che la bellezza è una questione di sguardi. Una seconda cosa che mi viene da dire, traslitterando e forzando forse un pochettino questo brano, è questo. Se come coppia, non come famiglia, come coppia, non abbiamo il coraggio di salire sul monte, la vedo molto grigia. Se non abbiamo il coraggio di staccarci dalla quotidianità, almeno d'ogni tanto, coltivando la nostra relazione, diventa difficile innamorarsi dell'altro. Ripeto, facciamo quel che possiamo tutti, però anche solo un evento come questo, anche solo siamo riusciti a piazzare i figli, andiamo al cinema insieme, 20 anni che non andiamo al cinema insieme, cioè queste piccole cose che ci permettono di un upload, un po' più su, per non dare per scontato che io e te stiamo insieme. Da questo punto di vista è del tutto evidente che la proposta cristiana sull'amore è radicalmente diversa da quella romana del diritto romano. Non so se hai letto l'ultimo saggio di Melloni, Amore senza fine, amore senza fini, molto interessante, in cui lui dice, ma noi in realtà quello che chiamiamo matrimonio cattolico è un matrimonio romano, punto. Dov'è la novità? Non ha tutti i torti, da storico, lui un po' puntino, ma questo storico di Bologna, Melloni, Alberto Melloni. Però non è un contratto, non è che io ti ho scontato che stiamo insieme, quindi poi che casino che dobbiamo divorziarci, no? Ah, meno male adesso arriva Papa Francesco, Sacra Rota e tutto. Ma ragazzi, cioè, una coppia che ammette di avere finito la benzina vuol dire che non si è fermata tanto a rifornire, o no? Non lo so. Io non so se starò insieme con mia moglie per tutta la vita. Non lo so, sono sposati da 3 anni, quindi. Può darsi, spero di sì. Io non so cosa dura tutta la mia vita. Io so com'è oggi e domani, forse. Cioè, da questo punto di vista, avere il coraggio di combattere contro il sonno, di nuovo. Io lo dico da maschio, chiedo scusa, soprattutto noi maschi, dobbiamo stare attenti. Perché quando io leggevo queste cose da giovane, dicevo, ma no, io non sarò mai, e invece è proprio così. Ripeto, noi la facciamo tanto da fighi, ma è proprio una questione di DNA, cioè dietro di me c'è il troglodita che andava in giro e dietro voi donne c'è la troglodita, cioè noi ci immaginiamo tutti fighi, però è così. Per l'uomo accasarsi vuol dire un po' sistemarsi, molto più che non per la donna, e quindi si cede un po' alla pigrizia, all'abitudine. Abbiate pietà anche di noi maschi, perché comunque cioè dare qualche sicurezza, come dico sempre un po' per ridere, quando facciamo i gruppi di autoaiuto fra maschi depressi, noi dobbiamo rassegnarci al fatto, lo dico per ridere, è una battuta, non è così, però dobbiamo rassegnarci al fatto, uno, che siamo la banca del seme, e due, che l'importante è che garantiamo la vita, giustamente, alle nostre famiglie, perché la natura ci ha fatto così, il maschio in tutte le specie umane è quello che procrea e quello che deve accudire. Poi invece la questione della maternità è una roba che a noi non ci riguarda proprio neanche di striscio, ma neanche se volessimo, con buona pace per tutti i discorsi. Non dico nulla che sarò denunciato, ok? Quindi da questo punto di vista combattere il sonno per noi maschi è questo. Vedo i maschi tutti, Dio, Dio, cosa sta dicendo? Da quanto tempo non dici a tua moglie che è carina? Ma lo sa. Ma dai. Da quanto tempo non dici a tua moglie che la ami? Ma gliel'ho detto, dai. Quando? Che anno siamo? Voi donne abbiate un po' pietà di noi, perché il femminile è l'esatto contrario. Il femminile, tu hai detto 100 volte una cosa, devi sentirselo dire la 101esima, la 102esima. Perché ha bisogno di essere rassicurata. Cioè, ci sono delle dinamiche anche all'interno delle nostre coppie, che basta leggere 2 testi per capire come il maschile e come il femminile, e già va meglio. Però questa è una cosa, l'amore è come una bella orchidea, se non è coltivato muore, secca. Io non credo che l'obiettivo della Chiesa Cattolica, del matrimonio cristiano, non è sopportatevi tutta la vita, è amatevi per tutta la vita. Certo che il modo di amarsi appena sposati o da innamorati non è quello dopo 10 anni, dopo 20, dopo 40, ma che scoperta. Vi citavo già l'anno scorso, lo ricito, perché la trovo l'intuizione più fulminante che sia mai stata detta, di questo sociologo Erikson, che dice: l'amore è dapprima illusione, poi delusione, infine dedizione. E lui dice: non esiste una fase senza l'altra, e se uno ha il coraggio di affrontarle tutte fino in fondo, scoprirà cos'è veramente l'amore. E oggi, stamattina, ero con un gruppo di preti in difficoltà e ho citato la stessa cosa anche rispetto al loro sacerdozio. Parlavo della delusione. Io ho avuto un'illuminazione, grazie Signore, grazie Spirito, quest'anno. Però è deludente. Meno male che arriva la delusione. Deludere, dal latino, fine del gioco. Smettiamo di giocare e facciamo i seri. Ogni tanto viene qualche coppia, io non sopporto queste cose, non mi piacciono molto le coppie, non sono del tutto convinto della coppia, ma questo è un problema mio. Quando vengono a parlare, no, magari passano due ore a insultarsi, se le dicono fuori, ascolto, lascio tutto dire. E quando hanno finito dico: hai detto tutto quello che pensi di tuo marito? Sì, hai detto tutto quello che mi sembra? Sì, bene. Finalmente vi conoscete, adesso potete scegliere se sposarvi o no. Oh, ma cosa? Cioè, la soluzione è trovare qualcun altro, no? Tu stai giocando una partita a calcio, stai perdendo, finisci il primo tempo, sei sotto di 2-0, vai negli spogliatoi, cosa fai? Allora, l'allenatore ti fa un culo così, dai, reagiamo. No, la nostra mentalità è: cambiamo la squadra avversaria. Va bene. Infatti si vedono i risultati, o no? La cultura dell'approssimazione. È così triste quello che sta succedendo. Ma non è una cosa dei cattolici, questo che io sono sterefa, non è una questione dei cattolici, è una questione dell'umanità. È possibile o no amarsi? È una presa per il culo, scusate. O sì o no, non è che c'è una via di mezzo. O è una cosa o è l'altra. Noi si è rassegnati a avere storie molteplici, matrimoni molteplici, poi sempre peggio, no? Cioè sempre meno. Hai trovato la tua amante, hai trovato il tuo amante, hai lasciato e si è ricostruito la vita, poi hai mollato anche quello, per allora hai più il fidanzato, allora poi ti vedi solo più, allora ognuno via a casa, poi tanto quando sei morto non c'è nessuno al tuo funerale, va bene. Io non credo che sia così, spero che non sia così. Allora, la terza e ultima cosa, e concludo, perché ho debordato approfittando della vostra cosa. Allora, la prima è la bellezza, lo sguardo oppressi dal sonno. La terza è un tema che a me sta molto, 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 molto. Ah, sul sonno, scusate, appendice. Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre capanne. L'errore più grande che si può fare in una coppia: piantare le tende. L'errore più grave che si possa fare in una coppia è piantare le tende. Lasciatevelo dire. Ho fatto 20 anni, cioè, sono ancora prete, per 20 anni ho esercitato il ministero, ho sposato un po' di gente. A me non piaceva fare i matrimoni, lo dico subito, però ogni tanto me lo chiedevano, lo facevo, e chi me lo faceva fare sapevo che ero un po' fuori di testa. E allora di solito dicevo alle zie che arrivavano, no? Che diceva: ecco, mio nipotino si è sistemato. Io gli esordivo la predica dicendo: sistemato. Noi qui siamo con questi due incoscienti che si stanno sposando e stanno partendo per la giungla. Noi siamo qui del coraggio. La vita di coppia è il contrario della sistemazione, è la dinamica totale fuorviante. Bellissimo. Ma voi pensate di essere le persone che vi siete sposati? Ma state scherzando? Le vostre cellule... Scusate, più vicino? No, più lontano. Le vostre, allora, io non so se c'è qualche chimico, qualche biologo, le vostre cellule, non so ogni quanto tot cammino, non c'è più una cellula uguale dentro il mio corpaccione rispetto a quando mi sono sposato, ma le nostre dinamiche sono uguali. Ah, oh, sai, sei cambiato, e meno male che sei cambiato, però accorgiamoci che siamo cambiati. E amiamo quella persona che oggi ho davanti, non quella di cui mi ero innamorato, e altre amenità di questo genere. Terza e ultima cosa rapidissima: attenzione Io la dico così, non l'ho ancora capita bene, chiedo scusa, però io la dico così. E non so se la capirò mai. Nella visione cristiana dell'amore e del matrimonio, o della coppia, o quel che cavolo volete, l'amore è e resta necessariamente realtà penultima. Non ultima. La realtà ultima è Dio. Poco romantico quello che vi ho detto. Ma neanche mio figlio è realtà ultima. È realtà penultima. E questo credo che metta in crisi più di uno qui dentro. E questo è l'origine di un sacco di sofferenza all'interno delle coppie. Io non so perché sia così. Da questo punto di vista non sto sminuendo il valore della coppia, anche perché mi permetto di dire, ne abbiamo parlato già l'anno scorso forse, no, con te Don Carlino, io sono un po' allergico alla retorica familista della Chiesa Cattolica, possiamo dirlo. Difendiamo la famiglia, sì, ma non facciamolo diventare un idolo. Poi tra l'altro la difendono quelli che sono celibi, fa morire da ridere. Nel Vangelo di Marco in particolare, più della famiglia c'è il discepolato. Questo non vuol dire buttiamo a mare tutto, ma diamo al proprio posto. Tu sei il più grande dono che ho avuto nella mia vita, amore mio. Insieme cerchiamo la felicità, il senso della vita. Non sei tu il senso della mia vita. Povera te, o povero te, se ti carico di questa responsabilità. Sei il più bel compagno, la più bella compagna che potessi avere in questo percorso. Camminiamo insieme. Ci guardiamo negli occhi, ma guardiamo nella stessa direzione. Essere diventare genitori è l'esperienza che ci rende più simili a Dio, dice la Bibbia, che ci permette di creare come Lui. Ma anche quelli sono sempre solo realtà penultima. È poco romantico, sono convinto, ma è così liberante, così bello, così grandioso. Pietro che vuole bloccare questa dinamica e Dio che dice Ciccio, rimettiamo le cose a posto. Certo che fa paura quello che vi ho detto, perché ci obbliga a pensare che siamo veramente e seriamente fatti per l'infinito e tante altre cose, ma direi basta. Direi che insomma la parola è stata abbastanza esauriente, no? Ecco, queste tre cose per la famiglia: lo sguardo, la bellezza che nasce come sguardo dentro, attenzione al sonno, staccarci, avere il coraggio di, e la terza e ultima cosa è il primato a Dio. Siamo bellissimi perché cerchiamo il bellissimo. Però questa cosa ve la devo dire perché è troppo, troppo forte. Era domenica scorsa il Vangelo del... sì. Il Vangelo del divorzio, giusto? Era domenica scorsa? Scusate, ma io un po' di... cioè, facendo i commenti con anticipo, non so mai in che tempo liturgico siamo. E abbiamo letto la prima... vi dico quest'ultima cosa, scusate, ma è troppo bella. La prima lettura abbiamo letto la Genesi, giusto? E magari qualcuno di voi... allora, facciamo una... alzi la mano, chi di voi ha scelto quel brano della Genesi, della creazione di Adamo ed Eva, nel proprio matrimonio? Alzi la mano, su. Abbiate il coraggio? Uno? Dai, su, so che vi vergognate. Qualcun altro? Due? Ok. È bellissimo perché il parroco avrà fatto una bellissima omelia dicendo l'esatto contrario di quello che dice il brano, vero o no? Perché quel brano è terribile, è il segno di un fallimento, di un Dio che ha creato l'umano, Adama, e poi vede questo umano che si annoia, dice, mo ho fatto un casino. Allora, gli dice, aspetta, vieni a aiutarmi, e gli fa dare il nome a tutte le cose, ricordate? Allora, dare il nome nella cultura ebraica vuol dire conoscere. Quindi l'umano conosce tutto, cioè domina tutto. Bene, come dice giustamente Papa Francesco nel Laudato Si. Ok? Ma non basta. Allora Dio dice, urca, non va, non va. Mi piace questo Dio dubbioso. E dice... trovo una soluzione, faccio la traduzione precisa che non c'è nella CEI, nella Bibbia CEI, farò un altro di fronte a lui. Ma in realtà il termine usato per quel di fronte vuol dire contrapposto a lui, diverso, in tensione da lui. Il maschile e il femminile sono molto diversi. Fa addormentare l'umano, gli toglie non la costola, già Rashid di Troyes si lamentava di questa errata traduzione, ma ciò che succede divide l'umano a metà. La parola ebraica usata è lo stipite di una porta. L'umano viene scisso in due, due stipiti che reggono un architrave. L'umano si sveglia e cosa fa? Nega tutto. Lui non ha la più pallida idea da dove arrivi questa qua. Non ha assistito alla sua creazione. Non è come gli altri animali sottomessi a lui. Allora lui vuole ricondurre a sé. Questa qui, questa volta, è veramente osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà Kawa, Eva. Kawa significa la dante vita, cioè identifica l'altro da sé nella sua funzione, la coniglia, fa figli, la figliante. Che catastrofe! Che catastrofe! Che catastrofe! E concludo. Ecco allora che il redattore, quello che scrive per ultimo, dà la soluzione. Andatevela a leggere, anche nella versione c'è. Perciò cosa? Perciò non ci sta grammaticalmente. Invece c'è scritto così. Perciò l'uomo, l'umano, lascerà la sua famiglia, si attaccherà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Cioè la soluzione a questo casino qua, in cui l'umano, il maschio, Hadama, non riconosce che non sa niente della donna, che la donna gli è contrapposta, ma la vuole ricondurre a sé, è un pezzo di me. Qual è? Lasciare la propria idea di famiglia, che tutti noi qui dentro abbiamo, il nostro sogno di piccole sposine, il nostro sogno di papà straordinari, poi scopriamo di essere degli iracondi e non lo sapevamo. Attaccarsi, bellissimo, c'è bisogno di attaccarsi. E condividere la propria carne. Ora, a me spiace molto per i sessuofobi presenti, ma nella Bibbia la carne non ha nulla a che vedere con il sesso, ma con la debolezza. Cioè la soluzione perché una coppia riconosca di essere in realtà penultima è abbandonare la propria idea di famiglia. Fare un cammino sincero di attaccamento condividendo le proprie fragilità. Chapeau. E mille altre cose. Boh, ho parlato un'ora e mezza. No, un'ora e venti. Io farei così. 5 minuti senza andare via di qui, la pipì la tenete, ha detto Don Carlino, però io ho bisogno di 5 minuti di tirare il fiato proprio, eh? Intanto magari provate, facciamo una cosa un tipo brainstorm, va bene? Se vi va bene, però non è un collegio questo, eh? Allora ci dedichiamo proprio 5 minuti, 7 di orologio, ve lo dico io, provate magari all'interno della propria coppia a scambiarvi 2 opinioni. Che 2 palle, no? Che bello, cosa ti è piaciuto? Questo, ah, ok. Magari chi mette su cena lo dite dopo. E poi ci dedichiamo una mezz'oretta, se volete. Se salgono fuori delle domande o delle suggestioni, approfittate del fatto che io sia qui. Va bene? Va bene, Carlino? Va bene, Rosanna? Ok. Allora, 5 minuti.